Buon pomeriggio, cari amici, tutti ben ritrovati per questa nuova catechesi. Ci rivediamo dopo 2 settimane, quindi un caro saluto a tutti voi che partecipate a questa diretta e che partecipate dai nostri 3 canali, Cattolica Fides, Cooperatore e anche Radio Buon Consiglio. A tutti voi giunga, oltre che il saluto, anche una benedizione all'inizio di questa catechesi che vogliamo dedicare ai miracoli eucaristici. In particolare ci soffermeremo su uno di questi miracoli eucaristici recenti, quello di Buenos Aires degli anni 90, ma vedremo come a Buenos Aires si verifica qualcosa di insolito, qualcosa di straordinario che poi è tipico di altri miracoli che si sono verificati dopo quello di Buenos Aires. E quindi poi ci riallacciamo al primo grande miracolo eucaristico, molto caro a tutti noi, che è il miracolo eucaristico di Lanciano. Pertanto vogliamo riflettere, cari amici, su questo dono che il Signore ci fa, parlandoci ancora oggi, parlandoci continuamente attraverso questi miracoli, un pezzo di pane che all'improvviso diventa un pezzo di carne, perché un pezzo di carne poi con del sangue umano. Sì, la nostra fede ci conferma tutto questo, anzi è la fede che ci spiega tutto questo. E perché questa fede si ravvivi, il Signore ci fa anche vedere con i nostri sensi, con un microscopio, quello che l'Eucaristia è veramente. Ma qual è la nostra risposta? Bene. Allora sarà questo l'oggetto della nostra riflessione di questo pomeriggio. Credo che sia un argomento molto bello che può ravvivare la nostra fede, può accendere la nostra speranza e il mio intento è quello di far sì che tutti noi possiamo diventare più eucaristici, evitando, le profanazioni che poi colpiscono al cuore, quel cuore di Gesù che è presente lì, in quel miracolo, visibilmente presente in quel miracolo, di questo parleremo. Bene, ma prepariamoci con una preghiera alla Vergine Santa perché possiamo essere pronti all'ascolto ed anche alla riflessione, una riflessione attenta su una realtà così bella, ma così affascinante perché si vede come la fede non è soltanto, non è una idea, la fede non è un assenso intellettualistico a qualcosa, la fede è concretezza in realtà, è un mistero che si fa vedere se vogliamo. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre dell'Eucaristia,
Prega per noi.
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, allora, eccoci. Ancora benvenuti a tutti voi che vi collegate da diverse parti d'Italia, anche ci sono molti diversi di voi dall'estero, vedo dal Brasile, anche qui dall'Inghilterra. Bene, a tutti voi un caro saluto. Cari amici, dobbiamo questo pomeriggio riflettere insieme su un tema molto bello, un tema che dovrebbe starci a cuore sempre, la presenza reale di nostro Signore nel sacramento dell'altare. Questo tema si origina, grazie, possiamo dire, alla solennità del Corpus Domini che abbiamo celebrato proprio ieri per chi ascolta quest'oggi lunedì in diretta. Una solennità che cade il giovedì dopo nella settimana, quindi il giovedì, ma che per motivi liturgici, anche per una convenienza pastorale, poi si celebra la domenica. Bene, allora per chi è stato a messa, e spero tutti voi, e per chi ha partecipato anche alla processione eucaristica, qualcosa di molto bello, dobbiamo ricordare proprio che la processione eucaristica del Corpus Domini si origina grazie ad un miracolo eucaristico, il miracolo eucaristico di Bolsena. Per chi è stato a questa processione eucaristica, una processione molto bella da ravvivare sempre e da custodire fedelmente, anno dopo anno, con il cuore che rimane lì con Gesù, che accompagna Gesù, adesso riflettiamo ancora su questo mistero della Santissima Eucaristia, sul mistero della presenza reale di Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. Bene, lo facciamo partendo da Buenos Aires, 1992, poi 94, poi 96, tre volte, tre manifestazioni, se vogliamo, miracolose, che riguardano l'Eucaristia. L'Eucaristia che si trasforma, un pezzo di pane, che si trasforma in una sostanza sanguinolenta, diventa un pezzo di carne con del sangue. Bene, vorrei riferirmi soprattutto, ecco abbiamo anche qualche immagine che ci aiuta a ricordare i momenti, ecco la parrocchia di Santa Maria di Buenos Aires, protagonista di questi tre eventi miracolosi. Vorrei riferirmi soprattutto a quello del 1996, perché mi sembra quello più rilevante e anche quello su cui abbiamo più materiale scientifico, che prova la veridicità del fatto che si è dinanzi ad un evento miracoloso, che esula la capacità della scienza, a cui la scienza non può dare una ragione scientifica, non può dare un giudizio dicendo che è qualcosa di un fenomeno ordinario. No, non si tratta di un fenomeno ordinario, ma si tratta di qualcosa che supera la capacità della natura. Che cosa succede? Siamo quindi nel 1996, è la terza manifestazione di un evento miracoloso che riguarda l'Eucaristia. Il sacerdote sta celebrando la messa, distribuisce l'Eucaristia, ma dopo la messa uno dei parrocchiani si accorge che una particola è stata lasciata lì, abbandonata in un angolo della chiesa. Però dobbiamo fare una riflessione qui, cari amici. Sicuramente qui c'è un problema. Il problema della comunione data sulle mani. È questo che origina queste profanazioni, cari amici. Purtroppo, sicuramente, una comunione, le comunioni distribuite sulle mani, una persona che va, forse, è una mia supposizione, va a fare la comunione, non sa cosa farsene dell'Eucaristia, la lascia lì. Come un po' succede nelle nostre grandi basiliche, quando dei giapponesi vanno, si mettono in fila per prendere il ricordino, no, di Roma, il souvenir di Roma, vanno lì e gli viene data sulle mani l'Eucaristia. Poi non sanno cosa farsene, magari capiscono che si tratta di qualcosa che non è un souvenir e la lasciano da qualche parte. Bene, un parrocchiano va, informa il parroco che una particola è stata abbandonata, è stata lasciata lì in un angolo della chiesa. Il parroco prende la particola e, come da uso, diciamo, perché quella particola non la può consumare lui stesso, avrebbe potuto forse consumarla, non può farlo, perché quella particola consacrata, quindi, che contiene il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo si disciogliesse, diciamo così, e così venisse a mancare la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Ricordiamo che la presenza reale di Gesù rimane fin tanto che rimane il pane. C'è la presenza, c'è il pane. La presenza reale di Gesù è collegata al pane. Se il pane poi si consuma, e nell'acqua si scioglie, come ben sapete, pian piano con quello scioglimento non c'è più la presenza reale, anche se è doveroso poi che fare di quell'acqua un uso sacro, se vogliamo, far sì che quell'acqua non venga comunque esposta alla profanazione, certo, ma con il disciogliersi dei frammenti del pane anche la presenza reale non c'è più. Ma quello che succede in Argentina, e poi è un fenomeno che si ripeterà anche in altre parti, la particola posta in un purifichino, un contenitore di vetro che contiene l'acqua, dopo diverso tempo è ancora lì, intatta, non si scioglie. Fenomeno molto molto strano, no? Perché la nostra esperienza ci dice che una volta che la particola è posta e messa nell'acqua, dopo un po' di tempo, chiaramente l'acqua consuma il frumento, consuma quel pezzo di frumento e quindi si scioglie. Ma dopo diversi giorni la particola è intatta. La cosa inizia un po' a preoccupare. Ma quello che più è, diciamo, strabiliante è il fatto che non solo la particola non si consuma, ma dopo un po' inizia a presentare dei segni di sangue. La particola si arrostisce, ecco qui, abbiamo un'immagine che ci presenta quello che accade. Vedete questa particola presente in un ciborio? Quella particola non solo non si consuma, ma addirittura diventa rossa, quindi con delle chiare tracce che sembra traccia di sangue umano, traccia di sangue in ogni caso. Che cosa sta succedendo? E allora dobbiamo ricordare che a quel tempo era vescovo ausiliare di Buenos Aires il Papa Francesco, il vescovo Bergoglio. E fu proprio Bergoglio che ordinò una prova fotografica, volle che si fotografasse la cosa per capire bene quello che stava succedendo. L'Eucaristia nell'acqua rimane intatta, ma poi addirittura, vi dicevo, inizia a sanguinare. Quindi Bergoglio ordina anche una indagine scientifica. E così inizia un cammino molto molto bello di indagini che porterà a delle scoperte, ad una scoperta straordinaria. La cosa interessante, quindi siamo nel 96, nel 99 un medico argentino preleva un campione di frammento insanguinato e lo invia negli Stati Uniti, a New York, per un'analisi molto accurata, un'analisi di medicina legale. Ecco, il medico cardiologo che riceve quel pezzo di Eucaristia non sa che cos'è, non gli viene detta la provenienza, proprio per evitare che quel messaggio poi potesse suscitare delle prevenzioni, eccetera, nei confronti di quell'analisi che gli viene richiesta. Uno degli scienziati famoso a quel tempo che analizza quel pezzo di, adesso dobbiamo dire quel pezzo di carne perché è chiaramente un pezzo di carne, quando il medico riceve quella particola, la particola non è più pane. È diventata già pezzo di carne sanguinolento con tracce visibili di sangue. Quindi il medico che si chiamava Federico Zugibe, un noto cardiologo e medico legale, fa un'analisi e stabilisce che si tratta di carne e sangue umani che contengono un DNA umano. Ed è molto bello, vi leggo adesso il rapporto medico legale che il dottor Zugibe fa, ecco la sua testimonianza, prima che venisse a sapere di che si trattava, non sa che si tratta dell'Eucaristia. Lui scrive così: il materiale analizzato è un frammento di muscolo cardiaco della parete del ventricolo sinistro, in prossimità delle valvole, quindi un'analisi vedete come molto molto accurata. Questo muscolo, il miocardio quindi, è responsabile della contrazione del cuore. Si tenga presente che il ventricolo cardiaco sinistro pompa sangue a tutte le parti del corpo. il muscolo cardiaco è infiammato e contiene un gran numero di globuli bianchi. Ecco, questa è un'altra scoperta che fa rizzare i capelli. Un muscolo cardiaco vivo, perché contiene dei globuli bianchi. Quindi si tratta di un cuore che, quando è stato prelevato, diciamo così, e gli viene porto per l'analisi, è vivo, perché presenza dei globuli bianchi. Continua il dottor Zugibe, questo indica che il cuore era vivente al momento del prelievo del campione. La mia tesi è che il cuore era vivo, visto che i globuli bianchi muoiono al di fuori di un organismo vivente. E, tra parentesi, muoiono dopo pochi minuti, fuori da un organismo vivente. Se si trattava di un pezzo di pane, non potevano esserci globuli rossi, globuli bianchi. Continua il medico. La mia tesi è che il cuore era vivo, quindi, per la presenza dei globuli bianchi, i quali hanno bisogno di un organismo vivente per sostenersi. Così la loro presenza indica che il cuore era vivo quando è stato prelevato questo campione. Lui sa che si tratta di un cuore di una persona. Fino a questo punto non sa, quindi pensa che si tratta di una persona umana. Per di più, aggiunge, questi globuli bianchi avevano penetrato il tessuto, il che indica inoltre che il cuore era stato sottoposto ad un forte stress, come se fosse stato picchiato, avesse ricevuto un colpo proprio duramente sul petto, come se la persona di cui parlava, di cui non sapeva, avesse ricevuto un colpo sul petto, duramente, un colpo molto duro sul petto. Quindi un cuore, la parte più interna del cuore, il muscolo responsabile della contrazione del cuore, che però è stato sottoposto ad un forte stress emotivo, quasi come se fosse stato duramente picchiato la persona con un colpo proprio sul petto, dalla parte del cuore. Questa è la sua analisi, quindi soltanto dopo colui che gli aveva mandato questo campione per l'esame gli dice di che si tratta. E quando il medico sente che si tratta di un'ostia che poi è rimasta per un periodo pochi giorni nell'acqua, poi per 3 anni, prima che venisse mandata in laboratorio, 3 anni nell'acqua distillata, 3 anni, e non si è consumata, anzi è diventata, come abbiamo visto, quell'ostia, quel pezzo di carne con il sangue, un pezzo di carne del miocardio, un muscolo cardiaco vivo con i globuli rossi. E al che il medico che ha esaminato la cosa rimane scioccato. E dice così: come, perché un'ostia consacrata avrebbe cambiato la sua sostanza e sarebbe diventata carne e sangue umani viventi, rimarrà un mistero. Questo non lo posso spiegare. È un mistero inspiegabile per la scienza, un mistero totalmente al di là delle competenze scientifiche. Chiaramente qui soltanto la fede ci può dire che sta succedendo, soltanto la fede ci dice quello che è successo. Cioè il miracolo. Che cos'è il miracolo, cari amici? Il miracolo è un evento che supera i limiti della natura, è un intervento di Dio, quindi è qualcosa di inaspettato che irrompe nella storia, che irrompe nella natura e sorprende, qualcosa che ci lascia strabiliati, proprio come questo evento, un pezzo di pane che diventa carne umana con il sangue, un sangue umano. È una parte del cuore, la più intima parte del cuore di una persona che ha sofferto terribilmente e che è una persona che soffre, sofferente, ma è una persona vivente. Ecco, questa combinazione di sofferenza e di morte, un cuore che ha subito un trauma fortissimo, come un trauma che può essere uno shock che viene da una notizia molto dolorosa, direbbe qualche altro medico, oppure un trauma che ferisce il cuore, quando si tratta di una, per esempio, di una sentenza capitale. E chi è quest'uomo, chi è questa persona presente in quel frammento? La nostra fede ci dice chiaramente che è Gesù. È lui che nel Vangelo chiaramente ci dice che quel pezzo di pane è lui stesso. E così con l'Eucaristia, con questi miracoli eucaristici, con questo miracolo di Buenos Aires, capiamo che poi corrisponde al miracolo di Lanciano. Ricorderete, nella seconda metà dell'VIII secolo a Lanciano un prete basiliano sta celebrando la messa, non crede, è preso, assalito da un dubbio, non crede più che con la sua consacrazione quel pane diventi carne di Cristo e quel vino diventi il suo sangue. Così quel pane diventa veramente carne, quel vino diventa sangue. Se andate a Lanciano, credo che ci siete stati, potete ammirare questo miracolo. Questo miracolo dopo, dall'VIII secolo, capite? Ancora adesso quel pezzo di Eucaristia, un po' consunto, ma è un pezzo di carne. Carne che viene dal miocardio, un muscolo cardiaco. E sangue umano. Sangue che sia a Lanciano che a Buenos Aires, ma anche Polonia 2008, Polonia 2008-2013, poi anche Messico, un altro, magari lo vedremo subito, tra poco, anche in Messico, un sangue umano che appartiene allo stesso gruppo sanguigno, AB, che poi corrisponde al gruppo di sangue della sindone, lo stesso gruppo sanguigno della sindone, lo stesso gruppo di sangue che troviamo su tutti i veli presenti nel mondo che riguardano, che hanno toccato il volto di Gesù. Lo stesso gruppo di sangue, che è un gruppo di sangue che era presente già in Palestina, era presente 2000 anni fa in Palestina, AB, al tempo di Gesù. È qualcosa di molto importante questo, qualcosa di molto che ci sorprende, ma che ci svela un mistero. Ci svela, ci fa vedere, ci fa toccare il mistero. Chi è questa persona? Chiaramente è nostro Signore Gesù Cristo. È l'uomo della sindone, nostro Signore Gesù Cristo, è lui che è presente nel pane e nel vino consacrati. Ma da questi miracoli apprendiamo qualcosa di molto bello. Nel pane e nel vino consacrati non c'è un ricordo di Gesù, non c'è una memoria di nostro Signore, c'è Lui, c'è nostro Signore presente, e se questo non bastasse, nell'Eucaristia c'è il suo cuore. Questo che sorprende, questo che sorprenderà questo medico Zugive, ma sorprenderà anche un altro grande cardiologo italiano, un medico bolognese, il dottor Serafini, che ha scritto un libro molto bello, Un cardiologo visita Gesù, per le edizioni domenicane. Quello che sorprende è che, come fa vedere questo cardiologo italiano, Serafini, è il fatto che nell'Eucaristia, in questi frammenti di pane che diventano carne insanguinata, c'è un cuore che palpita, c'è un cuore vivo che palpita. Cioè, è un pezzo di cuore l'Eucaristia. Quindi è il cuore di nostro Signore che è presente lì, insanguinato. Sì, un cuore che è stato torturato, perché Gesù ha dovuto affrontare la sua passione morte. È morto per noi. È stato flagellato, è stato picchiato duramente, è stato flagellato, è stato torturato letteralmente. Quindi lo shock che ha subito nella sua passione è indicibile. Ed è uno shock che rimane in questi miracoli, che palesa la verità dell'Eucaristia, l'Eucaristia che è il frutto della passione e morte di Gesù. Non è una passeggiata che Gesù si è fatta nel bosco e ha detto quanto vi amo e ci ha dato un simbolo del suo amore. È lui stesso ed è il memoriale della sua passione e morte. L'Eucaristia è il memoriale della passione e morte di Gesù, ma una passione morte di colui che è il risorto, è il vivente. Quindi è un cuore torturato ma vivo, un cuore che pulsa, un cuore che palpita. Ci sono dei globuli rossi che per sé muoiono fuori di un luogo vitale, invece lì sono verificabili con il microscopio. Ci sono dei globuli bianchi, cioè, che manifestano in modo molto chiaro la presenza della vita, la presenza e l'impossibilità che quel frammento sia stato una creazione fatta in laboratorio, sia una costruzione da laboratorio. Un cuore che pulsa, un cuore affranto, afflitto dal dolore, l'uomo dei dolori che ben conosce il patire, ma un cuore vivo. Nell'Eucaristia c'è un cuore che palpita, un cuore vivo. E quindi questo è il manifesto della nostra fede, come se proprio perché noi venissimo rafforzati in quello che crediamo, per fede, in virtù delle parole di Gesù e della tradizione ininterrotta della Chiesa che ha sempre, da quando il Signore ha comandato alla Chiesa, fate questo in memoria di me, fino ad oggi la Chiesa ha continuato a celebrare quel memoriale della passione e morte di Gesù, ma per rafforzare questa nostra fede nel mistero più bello e più centrale che è l'Eucaristia, il Signore si fa vedere presente, con questi miracoli si mostra, ci sorprende e ci chiede di amarlo. Però qui dobbiamo fare un'altra riflessione, cari amici, credo che sia doverosa un'altra riflessione. Questi miracoli, e tra breve vorrei parlarvi anche di quelli della Polonia e quelli del Messico, che poi presentano una fattispecie molto simile a quella di Buenos Aires. Una riflessione che si impone è la seguente. Buenos Aires, vi dicevo, la particola consacrata viene trovata da una signora in un angolo reposto della chiesa, abbandonata, perché chissà, qualcuno l'ha presa, sicuramente non l'ha presa in bocca, o forse, non possiamo dirlo con certezza, ma credo, sicuramente sarà stata una particola ricevuta in mano, perché poi si vedono le immagini del sacerdote che distribuisce la comunione in mano ai fedeli, pratica consueta nelle nostre parrocchie. Una comunione distribuita in mano, probabilmente qualcuno va a farsi la comunione ma non sa che cosa sta facendo, poi si rende conto, si accorge che non voleva fare la comunione, non è interessato a quel pezzo di pane, lo lascia lì, lo abbandona lì. Questi miracoli che nascono da una profanazione, quella carne sanguinolenta, quella carne marchiata dal sangue, non è un richiamo alla sofferenza di Gesù, ad un cuore trafitto nella sua passione, ma in qualche modo un cuore che è trafitto ancora oggi a causa di queste profanazioni, per non dire poi di quello che è accaduto con questa pandemia che finalmente è alle nostre spalle, qualcosa di allucinante, di scioccante, gel e quant'altro, per salvaguardare la propria vita, ma sempre in modo irriverente nei confronti dell'Eucaristia. Quando ci siamo veramente preoccupati che nell'Eucaristia c'è il cuore pulsante di Gesù, e non invece preoccupati di prendere tutte le cautele necessarie per accostarsi in modo sicuro, sanitariamente sicuro, all'Eucaristia. Non dico che l'accortezza sanitaria sia qualcosa di non importante, non sto dicendo questo, ma sto dicendo che prima di ogni accortezza di tipo sanitario, medico, viene la fede nell'Eucaristia. E dove è andata a finire questa fede nell'Eucaristia? Ma dove va a finire la fede nell'Eucaristia quando la comunione viene distribuita normalmente in mano e i fedeli non si preoccupano di quello che ricevono perché lasciano cadere l'Eucaristia, lasciano cadere i frammenti che vengono dall'Eucaristia. Quei frammenti non sono il corpo di Cristo, quei frammenti che si staccano dalla particola, che molto facilmente si staccano quando l'Eucaristia viene posta nel palmo della mano e poi cadono e vengono calpestati. Questo non significa infliggere un dolore ancora più traumatico, se vogliamo, al cuore di Gesù, e quel dolore è visibile nel sangue, quel dolore visibile in quel cuore palpitante, ma macchiato di sangue, il sangue della nuova ed eterna alleanza. Questi miracoli, cari amici, è questo su cui dobbiamo riflettere. Questi miracoli ininterrotti, se vogliamo, sono tantissimi i miracoli eucaristici. Ma ho scelto quello di Buenos Aires proprio per partire da un evento molto più vicino a noi, anni 90. Questi miracoli non ci dicono niente, non dicono nulla alle gerarchie ecclesiastiche. Non fanno sì che si imponga finalmente una riflessione sul modo con cui trattiamo l'Eucaristia. Dov'è la nostra fede nei confronti dell'Eucaristia? Se veramente credessimo che quel pane consacrato che riceviamo, il corpo di Cristo, andremo a riceverlo come facciamo normalmente, chiedendo un po' di gel di qua e di là per sanificare le nostre mani e quindi a tutto pensiamo fuorché al mistero che è lì davanti a noi. Con Buenos Aires però ci sono altri tre miracoli, brevemente, poi mi avvio alla conclusione per dare spazio a tutti voi, cari amici. Sono altri tre miracoli importantissimi, due in Polonia, che hanno la stessa fattispecie, 2013 Legnica e poi Sokolka nel 2008, un po' prima. Cosa succede? Un sacerdote sta distribuendo la comunione cade per terra. Un'ostia consacrata è caduta dalle mani di un sacerdote. Questa ostia viene presa, viene messa nell'acqua, ma come è successo a Buenos Aires, l'ostia non si consuma, ma addirittura inizia a sanguinare. Un'ostia che sanguina, sangue umano, sangue verificato, analizzato, sangue umano. Medesimo gruppo AB, la stessa persona che è presente nella particola della Polonia, è presente nella particola di Buenos Aires, è presente, è l'uomo della Sindone, è l'uomo del velo della Veronica. Sokolka, la stessa cosa, 2008, lo stesso fenomeno, un'ostia che inizia a sanguinare. Così arriviamo nel 2006, andando indietro nel tempo, così ci avviciniamo al Buenos Aires, 2006, Tixla in Messico. Un'ostia consacrata che stava per essere distribuita ha effuso una sostanza rosata. Anche quest'ostia, in procinto di essere data, ha iniziato a sanguinare. Anche qui dovremmo fare una riflessione, ma come stava per essere distribuita questa ostia? Forse in mano? Bene, la fattispecie miracolosa è la medesima. Un'ostia che si tinge di sangue, il sangue che poi viene analizzato con un esame di medicina legale e la dichiarazione è questa, la sostanza rossastra analizzata corrisponde a sangue in cui ci sono emoglobina e DNA di origine umana. Un DNA di origine umana. Una brevissima riflessione sul DNA, molto interessante. Questo DNA però è un DNA particolare, perché questa persona che è presente in questi frammenti di ostia miracolosi, colui che è presente nell'Eucaristia, è una persona che ha soltanto una madre, non ha un padre, perché il frutto verginale di Maria sempre vergine, è quindi un DNA che risulta un po' strano perché risulta soltanto la madre. E poi, come dice il dottor Serafini, un DNA un po' strano perché a volte si mostra, a volte però è difficile da catturarlo. No, il DNA c'è, ma non è facile da catturarlo completamente. Evidentemente si tratta di una persona che non è una persona umana, ha una natura umana questa persona, sì, è una persona divina, è il figlio di Dio. Quindi si tratta di una natura che è stata assunta, vera, una vera natura, perché si tratta di un vero corpo, una vera carne, un vero sangue umani, ma c'è un mistero, c'è un'unione teandrica, l'unione ipostatica, di Dio con l'uomo. Dio si è fatto uomo, Dio si è fatto pane è diventato Eucaristia per noi. Questo è molto bello, cari amici. Però deve spingerci, credo, ad una riflessione. Adesso, con queste immagini che abbiamo ancora nella mente e nel cuore, per chi ha potuto partecipare della processione del Corpus Domini, una riflessione si deve necessariamente imporre alla nostra attenzione, ad un'attenzione ecclesiale. Come trattiamo l'Eucaristia? Qual è la nostra fede eucaristica? Veramente crediamo che lì, in quel pane consacrato, in quel vino transustanziato, c'è il corpo e il sangue di nostro Signore, c'è tutto il suo cuore, il cuore eucaristico di Gesù. Bene, allora io a questo punto, cari amici, mi fermerei qui. Intanto ringrazio tutti voi per questa vostra presenza. Vedo già diversi commenti. Siamo arrivati al momento delle vostre domande, dei vostri commenti, quindi vi invito a formulare le vostre riflessioni in modo breve, in modo conciso, così da poter ancora in questa seconda parte poter allargare il discorso e capirlo ancora meglio. Bene, allora facciamo soltanto una brevissima pausa di qualche minuto, poi ci rivedremo, ci risentiremo per i vostri commenti, le vostre domande e quindi per un momento di condivisione fraterna. Bene, allora a tra poco. Adoriamo, ostia divina, ecco, dovrebbe essere questo il canto della nostra lode, della nostra adorazione. Poi una cosa che magari a volte ci sfugge in questa nostra devozione eucaristica: quanto spazio ha la visita all'Eucaristia? Qui dovremmo fare un'altra catechesi su questo punto, ma quanto spazio ha la visita all'Eucaristia, il permanere davanti a Gesù in silenzio nei tabernacoli delle nostre parrocchie? Non è vero che le nostre parrocchie molto spesso diventano centri di incontro, momenti di incontro, soprattutto lì dove è presente l'Eucaristia, nostro Signore? Anziché raccoglierci e pregare davanti all'Eucaristia, davanti al tabernacolo, non si fa che chiacchierare, scambiarsi baci, abbracci e cose varie. Dov'è la nostra fede nell'Eucaristia? Non è forse anche per questo che il Signore sanguina ancora in questi frammenti d'ostia consacrati? Bene, allora vediamo un po' le vostre domande adesso, cari amici. Intanto un caro saluto a tutti voi e benvenuti ancora. Vediamo un po', partiamo dalle prime domande che sono giunte. Antonella, perché questi miracoli eucaristici avvengono sporadici? Beh, Antonella, ce ne sono tanti e vi ho detto che 96, 2008, 2000, 2013, 2006, miracoli che avvengono ad un intervallo quasi costante, se vogliamo. Quindi non sono poi così sporadici. E soprattutto ultimamente ce ne sono anche altri. I miracoli eucaristici sono tantissimi, ma quello che manca forse è una letteratura scientifica che mette in evidenza come nel caso di questi ultimi miracoli l'attendibilità, il fatto che si tratta davvero di un fenomeno straordinario e quindi di una conferma della nostra fede. Non direi che sono sporadici, ma direi che il Signore ci conforta con tanti miracoli che ultimamente si sono in qualche modo duplicati, sono, o meglio direi, meglio dire, si sono verificati ad intervallo quasi costante. Come mai? Sicuramente il Signore ci sta dicendo qualcosa di molto importante. Bene. Cooperatore, padre, che poi ci si preoccupava del gel disinfettante, ma si lavora per far accedere alla comunione peccatori non penitenti e non pentiti del proprio peccato, ma anzi incoraggiati a riceverlo. Sì. Questa è un'altra contraddizione nella quale cadiamo, che fa sanguinare il corpo di Gesù, il cuore di Gesù. E da un lato tutti intenti a disinfettarsi le mani per precauzioni sanitarie, dall'altro però nessuno si preoccupa, pochi si preoccupano di accostarsi all'Eucaristia in grazia di Dio. Anzi, giustamente, c'è tutto un darsi da fare perché ci si accosti all'Eucaristia, anche se in modo graduale, dopo un percorso, un discernimento, in peccato mortale, vivendo in situazioni oggettivamente disordinate. Persone divorziate, risposate, due o tre matrimoni civili dopo quel primo matrimonio che fanno la comunione e la possono fare in nome della misericordia pastorale. Ecco, tutto questo avviene nel silenzio, anzi nell'incoraggiamento di questi casi, nel silenzio di noi preti, nell'incoraggiamento pastorale perché la Chiesa ormai è diventata una tenda allargata, quindi tutti sono benvenuti, ma sembra che quello che non è benvenuto è proprio Gesù, cacciato via. Bene, Caterina, Caterina, carissima mia sorella, o Gesù, tu che sei il pane vivo disceso dal cielo, donaci santi sacerdoti attraverso i quali possiamo godere sempre della tua presenza eucaristica. Bene, sì, facciamo insieme questa preghiera perché non manchino mai alla Chiesa Santa di Dio sacerdoti santi che credono veramente nell'Eucaristia, che vivono dell'Eucaristia, che possano sconfiggere il diavolo con le sue astuzie, con le sue tentazioni e far sì che regni nella Chiesa sempre il mistero eucaristico, sia al centro davvero della vita delle parrocchie. Le parrocchie possono imperniarsi proprio su questo mistero e vivere di questo mistero. Bene, grazie. Mino, beata te Caterina che ne è uno in famiglia, bene, ma chissà. Va bene, andiamo avanti, Mino, sempre Mino. Padre, quale messaggio secondo lei Dio stava dando al futuro Papa con tre miracoli eucaristici nella sua diocesi? È un messaggio per il Papa stesso, sì, sicuramente è un messaggio anche per lui. È un messaggio che gli diceva sicuramente di mettere al centro l'Eucaristia. Ma poi io direi, perché non rivedere questa pratica di dare la comunione in mano? Perché non possiamo abolire questa pratica che è soltanto una concessione, un indulto, che non cambia la legge universale della Chiesa? E dopo tutte queste profanazioni che si sono originate a causa della comunione data in mano, non dovremmo rivedere questa modalità di distribuzione dell'Eucaristia? Ma sembra che le gerarchie non si danno pena. Sembra che si fa orecchie da mercante, forse. Perché ormai è una cosa che si è attestata, che è diffusa, quindi dobbiamo fare tutti in questo modo. Poi, con il fatto della pandemia, si è cercato di far leva sulla possibile infezione, quindi sulla necessità di salvaguardarsi, salvaguardare la propria salute, e così sembra che la comunione in mano è diventata quasi un dogma sanitario. E chi si importa invece delle profanazioni che avvengono con l'Eucaristia data in mano? Persone che la lasciano, persone che la fanno cadere, persone che non sanno cosa farsene, perché magari si sono trovati in una fila in chiesa, ma che pensavano di trovare un souvenir, ma poi trovano un pezzo di pane. Bene, qui c'è da piangere, cari amici, c'è da far penitenza, e invece sembra che questo non ci tocchi più di tanto. E quali sono davvero i problemi? Antonio, come facciamo a dire che il senso delle parole di Cristo nell'ultima cena fossero effettivamente il cambio di sostanza del pane e del vino? Bene, grazie Antonio. È chiarissimo dalle parole di Gesù. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. La cosa importante è che nelle parole di Gesù pronunciate sul pane e sul vino non c'è riferimento al pane e al vino. Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. Non questo pane è il mio corpo. Così da dire con Lutero magari sì, ma Gesù intendeva dire che nel pane c'è anche la presenza del suo corpo. E quindi c'è il pane e c'è il corpo di Gesù. No. Non c'è nessun riferimento al pane. Il pane è la materia perché ci sia la transubstanziazione. Ma quando il Signore dice questo, in virtù della sua autorità divina, del suo comando divino, questo è il mio corpo, quel pane non è più pane ma è il suo corpo, c'è la sostanza del suo corpo e così il suo sangue. Quindi c'è tutto il Signore. Dalle parole di Gesù è chiaro, è questo che la Chiesa ha recepito. Come dirà San Paolo nella prima Corinzi, ho ricevuto quello che a mia volta vi trasmetto, cioè che il Signore nella notte in cui fu tradito prese il pane e disse questo è il mio corpo, prese il calice e disse questo è il mio sangue. Chi si accosta in modo indegno, cioè con un peccato mortale sulla coscienza, è reo del corpo e del sangue di Cristo. Che significa questo? Significa che in quel pane consacrato c'è il corpo di Cristo. Questo la Chiesa ha recepito dalle parole di Gesù. L'ha recepito San Paolo, grazie a lui poi l'ha recepita questo comando, l'hanno recepito le chiese che vengono da Paolo, le chiese che vengono da Pietro, le chiese che vengono dagli apostoli. La Chiesa apostolica è questo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, sono le parole che Gesù ha detto in modo inequivocabile per dire che l'Eucaristia è il suo corpo, è il suo sangue, tutto se stesso. Bene. Flavia. Ave Maria, i sacerdoti non hanno avvisato i fedeli che dall'aprile dell'anno scorso con lettera CEI potevano ritornare a fare la comunione in bocca. Io l'ho scoperto da sola e ne ho chiesto conferma. In effetti, Flavia, è così. Sì, anche la CEI ha confermato che si può fare la comunione in bocca perché la pandemia è cessata, quindi si può ritornare a fare la comunione in bocca. Ma giustamente molti fedeli non lo sanno e non sono stati informati di questo e continuano a fare la comunione portandosi il gel, portandosi tutte le attrezzature medico-sanitarie possibili per evitare il contagio, ma pochi purtroppo si portano con sé un po' di fede, un po' d'amore quando vanno a ricevere Gesù nell'Eucaristia. Maddalena, oggi è il 50° anniversario delle apparizioni di Akita, 12 giugno 1973, iniziate con una luce uscita dal tabernacolo. Bello, sì Maddalena, grazie per questa puntualizzazione e questo messaggio che ci dice che anche ad Akita, Giappone, un messaggio che continua, quello di Fatima, della Madonna di Fatima, le cose sembra che inizino proprio dal tabernacolo, sì. E quindi una manifestazione molto bella, una manifestazione mariana in continuità con Fatima, che però ha il suo cuore pulsante nell'Eucaristia. D'altronde anche Fatima, come sapete, come ricorderete bene, inizia con l'Eucaristia, l'angelo che prepara i pastorelli. E alla fine, nell'ultima apparizione, li comunica e c'è un fenomeno, gli insegna a riparare i peccati, i sacrilegi, le profanazioni commesse contro l'Eucaristia. Fatima è un mistero eucaristico. Il messaggio di Fatima, se vogliamo, promana dall'Eucaristia, dalla riparazione dei peccati commessi contro l'Eucaristia. Che significa? È che sarebbero venute molte profanazioni nei confronti dell'Eucaristia, a causa di questo modo di accostarvisi, a causa di questa dimenticanza di quello che è l'Eucaristia. Bene, grazie. Vediamo ancora Martina. Caro Padre Serafino, ci può spiegare perché ai celiaci si dà un'ostia senza glutine? Non saprei le ragioni mediche, Martina, in modo preciso, ma perché questo non causa loro un'allergia e quindi una reazione. Uno può dire, ma se credessero, dovrebbero credere che quell'Eucaristia non è più il pane, che può dare loro un'infiammazione all'intestino, diciamo così, ma il corpo di Cristo, allora le cose cambierebbero. È vero, se uno, però non è richiesto, non si può imporre questo a tutti. In ogni caso, quello che noi sappiamo bene è che anche se manca il glutine, comunque c'è il pane di frumento e quindi può diventare corpo di Cristo. Con la transustanziazione, anche se non c'è il glutine, comunque quel pezzo di pane diventa il corpo di Cristo e quindi può diventare Eucaristia da dare alle persone affette da questo problema, ai celiaci. Bene. Menico. I miracoli eucaristici si spera convincano gli scettici, ma sicuramente sono impulso perché la fede dei credenti tiepidi cresca, in effetti, diventi forte, coerente e concreta. È proprio qui, sì, il punto è proprio questo. Questi miracoli ci invitano, soprattutto a noi che crediamo, che vogliamo credere, a capire ancora più in profondità quella che è la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Ci invitano a fare di più perché? Perché questa presenza reale sia davvero onorata, adorata, rispettata, perché Gesù non sia calpestato. Questo è il punto, perché Gesù non sia profanato nelle sue chiese. Questi miracoli, credo, ci vengono donati perché possiamo impegnarci a superare, a riparare queste profanazioni, perché sempre più cattolici possano aprire gli occhi dinanzi alla realtà dell'Eucaristia e iniziare a riceverla così come si deve, con amore, con riverenza, in stato di grazia. Questo è importante, così da riparare tutte le profanazioni. Sì. Bene, ecco qua. Ho sempre avuto timore dell'analisi di questo DNA, dice Digi Demon. Spero non facciano cose, esperimenti o altro. Bene, non possono fare più di tanto su questo DNA che si riscontra su queste particole miracolose, perché, come vi dicevo, è un DNA che sfugge però all'attenzione scientifica. C'è, è presente, è un DNA umano, ma non può essere totalmente precisamente qualificato. È questo che mette in evidenza il dottor Serafini in questo suo libro. Un cardiologo fa la visita a Gesù, mette in evidenza proprio questa peculiarità del DNA di questi miracoli eucaristici. È qualcosa di insolito, c'è, ma non si lascia afferrare, non si lascia descrivere in tutte le sue caratteristiche. E evidentemente la persona che è possessore di questo DNA è una persona straordinaria. Bene, Lisa, in poche parole, questi miracoli eucaristici sarebbero gli avvertimenti del Signore su come ci si accosta alla Santa Comunione? Direi di sì, Lisa, questo è un avvertimento il più importante, credo. Non è soltanto, chiaramente, il modo di accostarsi. Il modo deve essere subordinato sempre alla fede, alla grazia presente in noi per accostarci all'Eucaristia, all'adorazione. È importante adorare il Signore, è importante accostarvisi con questi sentimenti di adorazione. Quindi il modo rispetto alla grazia, alla fede, all'adorazione viene dopo, ma è anche vero che il modo con cui ci accostiamo all'Eucaristia manifesta la nostra fede, manifesta la nostra adorazione. Non è la stessa cosa stare in piedi davanti al Signore e stare in ginocchio davanti al Signore, o no? Non è la stessa cosa ricevere Gesù sulla lingua e riceverlo in mano. Il modo manifesta l'essere, in questo caso si manifesta quello che noi pensiamo e crediamo dell'Eucaristia. Non voglio dire che chi fa la comunione in piedi e in mano non creda nell'Eucaristia, non sto dicendo questo, sto dicendo semplicemente che il modo non è accidentale in questo caso, il modo fa parte della fede nell'Eucaristia, deve rispecchiare la fede nell'Eucaristia, deve essere manifestazione di questa fede. Quindi sì, in particolare il Signore ci dice come dobbiamo accostarci all'Eucaristia, con il modo giusto che diventa espressione, che deve essere manifestazione della nostra fede nell'Eucaristia, del nostro credere che lì c'è il cuore pulsante di Gesù, che stiamo ricevendo il cuore di nostro Signore. Bene. Vincenzo, padre, un problema che purtroppo ho riscontrato è quello delle confessioni. Messe tante, ma molto difficile trovare chi ti confessa. È vero, Vincenzo, è un problema. A volte vediamo file molto lunghe di persone che si accostano alla comunione, ma confessionali vuoti, e a volte un po' polverosi anche, dobbiamo dire. Segno che lì il prete non ci va spesso. Come mai questo? Da cosa si origina questo? File, tutti i fedeli che vanno a messa la domenica normalmente vanno a fare la comunione, ma quando si confessano? Quando si sono confessati, succede molto spesso che non ci si confessa e si va a fare la comunione. Questo è un problema. Se uno va a fare la comunione in stato di peccato mortale, commette un sacrilegio. Questo lo dice chiaramente San Paolo. Non lo sta dicendo un prete tradizionalista che vuole disturbare la quiete dei fedeli, che vuole imporre le sue idee sui fedeli. Lo dice il Nuovo Testamento. Lo dice la tradizione della Chiesa, lo dice il catechismo della Chiesa Cattolica. Dobbiamo fare la comunione in grazia di Dio. Perché viviamo in grazia di Dio? Dobbiamo confessarci spesso. Non solo per rimanere in grazia, ma anche per ravvivare il dono della grazia. È difficile trovare chi ti confessa. Sì, purtroppo sì. Dobbiamo dire che confessare è un ministero molto bello, molto importante, ma anche un po' pesante. Sicuramente stare lì ore ed ore ad ascoltare le persone non è una cosa semplice, facile, gradevole se vogliamo, ma è una penitenza. Se parlando da sacerdote, è un ministero grande, bellissimo, ma è anche penitenziale stare lì seduti ed ascoltare persone che parlano e che bisogna confortare, bisogna ammonire, bisogna assolvere, eccetera. È una penitenza. Però se guardiamo ai grandi santi, pensiamo a Padre Pio che passava più di 16 ore nel confessionale, se parliamo poi del San Leopoldo Mandic, questo cappuccino che a Padova passava quasi l'intera giornata ad ascoltare i penitenti nel confessionale. E allora proprio guardando i santi possiamo capire l'importanza di questo, ma è appunto un problema pastorale questo, la mancanza della confessione, purtroppo sì. Bene, Daniela, padre, nella Basilica Ausiliatrice ci sono ancora sacerdoti e rettori che obbligano i fedeli a ricevere Gesù nelle mani e quando ti inginocchi ti esortano a rialzarti. Daniela, purtroppo questo è un problema che si riscontra dappertutto, in tante chiese. Sacerdoti che ti impongono di alzarti, se ti vedono inginocchiato ti impongono in nome dell'autorità che hanno, è un abuso chiaramente, di alzarti e di fare la comunione rigidamente in mano. Qualcosa di assurdo, un sacerdote pur di non dare la comunione in mano ad una persona che si rifiutava, che chiedeva, che poi è un diritto della persona, fare la comunione in bocca, lo dice la legge universale della Chiesa, pur di non dare la comunione in bocca a quella persona, il sacerdote lasciò cadere l'Eucaristia per terra. Adesso prendila da terra. Capite? Questa che cos'è se non una profanazione aberrante, oltre che un abuso del proprio potere, un abuso d'autorità. E questo nel silenzio dei più, che stanno lì e guardano e fanno finta, fanno orecchie da mercante, si voltano dall'altra parte. Ma questi sono abusi, perché c'è una legge universale della Chiesa che ci dice che l'Eucaristia può essere ricevuta e rimane il modo ordinario, se vogliamo, di ricevere l'Eucaristia, cioè farla in ginocchio e sulla lingua. Questo è il modo universale in cui la Chiesa l'ha sempre fatto. Non entriamo adesso nel merito di quelle sparute testimonianze dei primi secoli dell'Eucaristia data anche, ma non si ritorna sempre a quello, ci sono delle testimonianze che dicono sì, ma poi che cosa è successo dopo? Per millenni che cosa ha fatto la Chiesa? Cioè a partire subito dai, se vogliamo, dal VI secolo e comunque sicurissimamente dalla fine del primo millennio in poi, la comunione si riceve dappertutto, in tutte le chiese, sempre in ginocchia e in bocca. Che cosa è successo dopo quelle testimonianze che abbiamo? Non si vuole riconoscere un progresso, una comprensione, che uno sviluppo dottrinale. Ma se ignoriamo questo sviluppo dottrinale, cari amici, questo progresso nella fede della Chiesa, dovremmo negare anche il Corpus Domini, l'istituzione del Corpus Domini, dovremmo rinnegare anche il fatto della conservazione dell'Eucaristia nei nostri tabernacoli. Perché se l'Eucaristia viene conservata, questo non è un qualcosa che troviamo nei primissimi secoli, è qualcosa che subentra dopo, con il fatto di dover dare l'Eucaristia agli ammalati, doverla quindi riservare in un luogo sacro, e poi pian piano nasce anche il concetto di adorazione dell'Eucaristia. Ma è soltanto con il miracolo di Bolsena, di questo del sangue che gocciola dal pane consacrato, perché c'è un sacerdote che dubita, queste gocce di sangue cadono sul corporale e adesso chi va a Bolsena, ad Orvieto, perché il miracolo è conservato nella chiesa di Orvieto, può vedere ancora questo corporale macchiato di sangue, sangue umano, sangue del medesimo gruppo AB. Quindi, se non riconosciamo questo progresso, questo sviluppo dottrinale e anche sviluppo della fede della Chiesa, dovremmo rinnegare l'adorazione eucaristica, dovremmo rinnegare il Corpus Domini perché non c'è nei primi secoli. Quando Cirillo di Gerusalemme ci dice che l'Eucaristia può essere nelle sue chiese, al suo tempo veniva ricevuta in mano. Lì non c'era il Corpus Domini. Cirillo di Gerusalemme non parla della solennità del Corpus Domini, è venuta soltanto nel XII secolo. E allora che facciamo? Per andare indietro nel tempo, mettiamo l'orologio indietro e rinneghiamo, togliamo, aboliamo il Corpus Domini? Dovremmo fare così? Aboliamo l'adorazione, aboliamo il tabernacolo, aboliamo l'ostensorio? Capite? È un'insulsaggine che è ridicola. Questo modo di parlare, questo modo di pensare l'Eucaristia, che ci sembra sempre più accurato nella misura in cui andiamo indietro nel tempo, a rivangare delle cose che si facevano nei primi secoli per poi annullare tutto quello che è venuto dopo. No, questo è un metodo sbagliato. Bene, cooperatore Spavio, dall'anno 400 dopo Cristo Roma fece il primo documento che imponeva la comunione a tutta la Chiesa alla bocca. Riporta il libro di padre Bartoli sulla comunione. Esatto, un libro molto interessante, una tesi di dottorato sulla comunione in bocca. Benissimo. Vediamo ancora Paola. Soprattutto i sacerdoti hanno fretta quando vai a confessarti. Bene, preghiamo per i sacerdoti, cari amici. Questi miracoli eucaristici sono una grande spinta, diciamo, perché possiamo credere in modo chiaro, anche perché possiamo pregare di più per i sacerdoti. E molto spesso questi miracoli nascono dalla poca fede dei sacerdoti che celebrano. Bene, vediamo ancora se c'è qualcuno. Anna Spidaletta, da Sarno, un caro saluto ad Anna. Padre, però è una vostra scelta, quindi è giusto confessare così da poter aiutare la penitente a non prendere Gesù vivo e vero nell'Eucaristia in peccato mortale. Preghiamo per questo. Bene, bisogna aiutare, sì, sicuramente, i penitenti a non prendere Gesù vivo e vero nell'Eucaristia in peccato mortale. Dobbiamo sempre dire che se uno ha commesso un peccato mortale, deve prima confessarsi e poi fa la comunione. Non bisogna accostarsi alla comunione in peccato mortale. E questo lo dobbiamo ricordare al sacerdote, lo dobbiamo ricordare ai fedeli, è quanto ci insegna la santa dottrina della fede. Lo so, anche come sacerdoti, a volte dover rinunciare di comunicare in pubblico, nella messa, una persona che si sa che oggettivamente vive in stato di peccato, per esempio una persona divorziata, risposata, che ha una famiglia, se vogliamo, adesso si dice famiglia allargata, eccetera, eccetera, è difficile, no? Si è preso un po' dalla vergogna a volte, farlo in pubblico, ma è una cosa doverosa. È una sofferenza sicuramente, perché noi vorremmo riportare a Cristo tutti, ma lo dobbiamo fare con l'insegnamento della Chiesa, rimanendo fedeli a quanto la Chiesa ci dice, per adorare nostro Signore, non per calpestarlo nella Eucaristia. Bene, andiamo avanti, ancora abbiamo ancora un po' di tempo. Maddalena, una domanda: come si abbatte il muro di pregiudizi che hanno i giovani dai 40 anni in giù sulla religione? Sono completamente digiuni sulle verità della fede, eppure sono convinti di sapere. I pregiudizi. Bene, i pregiudizi sono tanti purtroppo, no? E direi che a volte il pregiudizio più grande è quello di pensare di sapere, ma alla fine non si vuol sapere, si vuole rifiutare la verità, si impugna la verità. E non si ha nessun interesse per la scoperta della verità, per la scoperta anche per documentarsi un po' su questi miracoli eucaristici. Un compito importante del cristiano potrebbe proprio essere, per avvivare la fede, potrebbe essere quello di documentarsi sui vari grandi miracoli eucaristici. Potete visitare il sito curato dal Beato Carlo Acuti, questo giovanissimo innamorato di Gesù, morto da poco, beatificato, che ha curato un sito sui miracoli eucaristici, proprio per parlare ai suoi coetanei dell'Eucaristia, per far sì che tutti sapessero che cos'è l'Eucaristia attraverso questi miracoli strabilianti che non possono che scuoterti. Toccano l'intelligenza, perché c'è una prova scientifica che ti dice che scientificamente questo non è possibile, quindi è un miracolo che si impone, e questo potrebbe essere qualcosa di molto interessante per ravvivare quella curiosità intellettuale che purtroppo è perduta, è spenta. Questo è il dramma: la curiosità intellettuale, la volontà di ricercare, di impegnarsi per trovare la verità, questa manca. Ma dobbiamo partire sempre dalla via della bellezza. Se la verità è difficile, ostica, partiamo dalla bellezza, da qualcosa di veramente bello. Da dove viene questa bellezza? Ammiriamo un'opera d'arte, ammiriamo un capolavoro, ammiriamo un paesaggio, così, un tramonto estivo, eccetera. Da dove viene tutta questa bellezza? La bellezza è comunicazione, è veicolo della verità e della bontà. Potrebbe essere un suggerimento, sì. Bene, allora non so se c'è ancora qualcuno. Risa, se nonostante la fine della pandemia il parroco continua a dare la comunione in mano, meglio fare la comunione spirituale? E bisognerebbe però ricordare al parroco, Risa, questa è una cosa che si può fare, che la CEI, come dicevamo prima, ha detto che la comunione si può fare anche in mano, in bocca. Adesso la pandemia è finita, ma può dire: il mio vescovo mi impone. Va bene, c'è chiaramente un documento che ci dice che la legge della Chiesa è la legge universale. Magari trovare una parrocchia dove si può ricevere la comunione in bocca prima di rinunciare alla comunione che è molto importante, Lisa, fare di tutto pur di ricevere l'Eucaristia. Bene, credo che ci siamo, siamo addirittura d'arrivo. Vediamo Mario che dice qua. Mario, davanti alla prova scientifica discutiamo ancora se quel... In effetti, la prova scientifica dovrebbe essere sufficiente per non più discutere. Raffaella, i farisei non riconoscono i miracoli di Gesù quando lo vedevano con i loro occhi, figuriamoci adesso. Eh sì, è vero, è vero. Vedevo Vanna, vediamo Vanna. Grazie, Vanna. Di recente i sacerdoti nella nostra unità parrocchiale delegano i diaconi e ministri straordinari delegano ai diaconi e ministri straordinari la distribuzione della Santa Comunione. Come fare per cambiare anche questo abuso? Bene, i diaconi sono ministri ordinari dell'Eucaristia, quindi il diacono è deputato proprio alla distribuzione dell'Eucaristia, mentre il ministro straordinario è qualcosa di aggiunto che dovrebbe cessare in nome appunto della retta liturgia. Però ecco, i diaconi, quando ci sono, e ringraziamo Dio che ci sono i diaconi, sono loro che devono distribuire l'Eucaristia con il sacerdote. Bene, cari amici, direi che ci siamo, allora avviamoci alla conclusione. Intanto vi ringrazio molto, anche Luigia, purtroppo con la scusa di questa pandemia si continua a ferire Gesù con le profanazioni eucaristiche, è vero. Ma perché i sacerdoti anziché istruire e ammonire tacciono? Perché tacciono, Luigia, perché... Ecco, chiediamo a Gesù che ci mandi santi sacerdoti che abbiano a cuore il bene dei fedeli, il bene della Chiesa, il bene di Cristo, che Cristo abbia i suoi diritti nella Chiesa. Bene, grazie a tutti per i vostri commenti così numerosi, per la vostra partecipazione così numerosa. Facciamo un bel proposito insieme, perché non informarci di più sui miracoli eucaristici? Forse possiamo chiedere ad Esther se ci mette qui il link del Beato Carlo Acutis, del suo sito, così è più facile per tutti. Magari cliccare su quel link e trovare comunque, se non riuscite a cliccare sul link, il sito del, eccolo qua, miracolieucaristici.org. Date un'occhiata a questo bel sito, vedete che miniera di bellezza eucaristica nel mondo, quanti fenomeni straordinari. Facciamo un bel proposito, perché non informiamoci ancora meglio, di più? Perché non diventiamo in qualche modo apostoli di questo dell'Eucaristia, apostoli eucaristici, portando più persone a capire di più, ad amare di più l'Eucaristia, con questi, diciamo, con informazioni accurate, scientifiche, sì, perché adesso siamo tutti molto scienziati, noi vogliamo tutti vedere, toccare, analizzare, ma... leggiamo il libro del dottor Serafini, un cardiologo in visita a Gesù, edizioni Studio Domenicano di Bologna, molto bello, così ravviviamo la nostra fede, ci facciamo propagatori, apostoli dell'Eucaristia. Bene, allora concludiamo, cari amici, ringraziando ancora tutti, tutti voi che avete partecipato, che siete intervenuti. Bene, concludiamo con una preghiera alla Santa Vergine. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Madre dell'Eucaristia, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, il Signore vi benedica, vi custodisca. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Grazie ancora, a presto. Ave Maria, buona serata.